È dal 99 addirittura che vengo qua, perché ogni volta è come se fosse la prima, e è un incontro che mi fa molto, sempre molto piacere, perché vi dirò che faccio tanti incontri di ogni tipo, in ogni contesto, eccetera, eccetera, ma di scuole bibliche ce n'è una sola. bisogna dirlo una volta. Ce n'è una sola. E vi dirò di più, che dentro di me suscita due sentimenti non opposti ma collegati ma molto diversi, e cioè un sentimento di ricordo di quello che era la comunità valdese. Io sono valdese, come sapete, la comunità valdese medioevale. Se vi capita una volta di andare in Austria, e in particolare in una cittadina che si chiama Steyr, scritto Steyr, che è una bella cittadina di origine medioevale, dove c'era una grande una grande comunità valdese, e se voi andate sulla piazza del mercato, che era la grande piazza centrale di tutti questi paesi medievali, troverete scritto su un frontone di un edificio Scola, S-C-H-O-L-A. Era la comunità, era il luogo della comunità valdese, perché le comunità valdesi si ritrovavano in una scuola, si chiamava proprio così, scuola, scuola biblica, e abbiamo una descrizione di un inquisitore che naturalmente aveva interrogato un valdese processato, e gli inquisitori facevano dei verbali molto precisi, molto esatti, delle confessioni, tra virgolette, di questi eretici che venivano processati, e quello che dice uno di questi qua, e è riportato nel verbale dell'Inquisizione, è che i valdesi si riunivano, leggevano la Bibbia e insegnavano e imparavano. Cioè, più imparavano, più insegnavano, e erano nello stesso tempo discepoli e maestri. Erano maestri nella misura in cui erano discepoli. Cioè, era uno studio biblico comunitario, si direbbe oggi, più o meno come quello che si realizza qui, nella reciprocità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Io sono maestro nella misura in cui sono discepolo. Più sono discepolo, più divento maestro. Una cosa bellissima, un vero modello di quello che è una scuola biblica. Quindi tutte le volte che vengo qua mi ricorda queste comunità valdesi medioevali, scuola. E poi naturalmente mi ricorda anche, guardando avanti, quello che secondo me, naturalmente mi posso sbagliare, secondo me sarà la Chiesa ecumenica, la Chiesa che noi aspettiamo, per la quale preghiamo, che cerchiamo anche di anticipare in qualche maniera, in qualche forma, ma sicuramente il futuro della Chiesa sarà un futuro biblico. Non può essere altro che quello. Se non sarà biblico, non ci sarà futuro. Ecco. E quindi praticamente la scuola, questa scuola, naturalmente non voglio fare della retorica, però è un po' un'anticipazione di quello che sarà, io credo, il futuro della cristianità ecumenica, della cristianità che troverà la sua comunione, la sua unità proprio nella lettura e nella meditazione della Bibbia. Quindi noi non siamo semplicemente gli eredi di una storia millenaria, perché è una storia millenaria quella che noi stiamo vivendo qua, nel nostro piccolo, diciamo, ma è anche una anticipazione di quello che sarà il futuro della Chiesa, se avrà un futuro. Se ce l'avrà, sarà anche lei una scuola biblica, perché non c'è altra scuola in cui imparare la fede che quella della Sacra Scrittura. E quindi, diciamo, è sempre con una certa gioia che mi ritrovo qui, a parte tutto il piacere di rivedere tante persone care, tanti volti ormai amati, ma c'è anche qualche cosa di più, cioè di più profondo, che va alla radice del nostro essere cristiani. Ora, il tema di oggi è stato formulato così: alle radici del conflitto tra Giacobbe e Esaù. Io farò una introduzione, una breve introduzione, e poi vi proporrei che noi leggiamo, nel senso vero della parola, i tre testi, perché qui siamo dal capitolo 25 al capitolo 28, sono quattro capitoli, noi non leggiamo tutto, ma leggiamo i tre testi fondamentali che riguardano Giacobbe e Esaù. Dopo l'introduzione che faccio, poi leggiamo questi tre testi e via via li commentiamo. E io vi esorto veramente a fare qualche cosa di collettivo, cioè a qualche cosa in cui dite che cosa, come reagite a quello che andremo a leggere. Quindi sarà non tanto una lezione classica, come si usa dire, ma una specie di appunto in cui maestri e discepoli siamo tutti un po' maestri e tutti un po' discepoli. Ora, dicevo, la domanda alla radice del conflitto tra Giacobbe ed Esaù. La risposta a questa domanda, da un lato è facile, dall'altra è impossibile. Non è solo difficile, secondo me è impossibile, poi dopo vedremo. È facile nel senso che il conflitto da che cosa nasce? Nasce dalla elezione di Giacobbe, che non doveva essere eletto. Molto semplice, è molto chiaro. Cioè dal fatto che Dio contraddice la legge, chiamiamola di natura, secondo la quale il primogenito era l'eletto. L'eletto dalla famiglia, dai genitori, era lui che doveva ereditare, era attraverso di lui che la famiglia continuava, era il ponte tra una generazione e l'altra generazione, tra quella dei padri e quella dei figli. Chi era il ponte? Il primogenito. Era lui l'eletto, non da Dio, dalla convenzione delle leggi sociali e chiamiamole naturali, che poi non è che sono scritte, ma comunque erano quelle che vigevano, che valevano. Allora, la radice del conflitto qual è? La radice del conflitto è che Dio contraddice la legge di natura, secondo la quale l'eletto, tra virgolette, doveva essere Esaù, perché era il primogenito, come vedremo. Il primogenito è lui che eredita, è lui che fa continuare la famiglia. Il secondo genito, terzo, non conta, non entra nella storia. Difatti, quando il Dio della Bibbia, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, no, doveva essere di Esaù, e invece è di Giacobbe. Allora è facile la risposta. Ma perché è, ho detto, impossibile, non solo difficile, ma impossibile? Perché non si capisce perché Dio sceglie Giacobbe. Non solo non c'è nessuna spiegazione nel testo, ma non c'è nessuna spiegazione nella testa nostra, cioè noi riflettiamo e alla fine non troviamo nessuna risposta. Perché potremmo trovare una risposta? E la Bibbia, quando dice, credo che troveremo questo testo, il maggiore servirà il minore, cioè il minore, il secondogenito, sarà il signore del primogenito, mentre avrebbe dovuto essere il contrario. Uno potrebbe dire, vabbè, questo lo capisco, lo posso capire, perché Dio è il Dio degli ultimi, dei secondi e non dei primi, delle vedove, degli orfani, cioè è il Dio dei deboli, è il Dio degli svantaggiati. Allora il secondogenito, secondo la legge di natura, secondo la legge della società del tempo, il secondo è svantaggiato rispetto al primo. Allora uno potrebbe dire, beh, capisco che Dio venga in aiuto al più debole, cioè appunto a Giacobbe, al secondo, rispetto al primo che è Esaù. Il discorso potrebbe stare in piedi, perché effettivamente nella Bibbia Dio sta dalla parte del debole, non del forte. sta dalla parte del piccolo, non del grande, sta dalla parte dell'umile, non dell'eroe, e così via. Quindi potrebbe essere spiegato così: Dio sta dalla parte di Giacobbe perché Giacobbe è svantaggiato rispetto a Esaù, primogenito. Si potrebbe ragionare così, ma qual è il motivo per cui questa spiegazione a un certo punto non ci soddisfa più? La ragione è che questo Giacobbe è una canaglia, un pessimo soggetto, pessimo, inganna tutti. Se potesse ingannerebbe anche Dio. Allora, mentre io posso capire un Dio che sta dalla parte degli svantaggiati, quindi dice, no, posso capire un Dio che sta dalla parte delle canaglie. Cioè, noi facciamo il tifo per Esaù. Viva Esaù e abbasso Giacobbe, questo è il nostro discorso. Perché? Non perché è secondo, ma perché è una canaglia. Un uomo malvagio, pericoloso, che dovrebbe essere in galera. Insomma, allora che Dio si metta dalla parte delle canaglie, questo. Questo è un pochettino, fa un po' problema. Non so a voi, ma a me fa un po' problema. Ne riparliamo. Ma, cioè, allora, che cosa vuol dire questa scelta? Una scelta riprovevole, criticabile. Va bene che tu scegli il secondo e non il primo, ma non che tu scegli un brigante come questo qua. No, tu lo dovevi convertire, lo dovevi cambiare, lo dovevi trasformare. Non scegliere, dire va bene così, questo Giacobbe mi sta bene. Cattivo com'è, brigante com'è, mi sta bene, scelgo questo, è un po' troppo. Cioè, Dio ci vuole scandalizzare. E perché ci vuole scandalizzare? E ci scandalizza. Io ora vi dico quello che penso, ma sono argomenti difficili questi qua. Ci vuole scandalizzare affinché comprendiamo che la morale, il bene e il male, Esaù ha un comportamento ineccepibile, Giacobbe no. Quindi Esaù personifica il bene, Giacobbe personifica il male. Dio mi scandalizza perché vuole farmi capire che l'etica, cioè la scelta tra bene e male, che è così fondamentale nella vita, perché tutta la nostra vita siamo sempre lì e dice faccio bene, faccio male, faccio bene. È una lotta continua per fare la scelta che speriamo sia quella giusta. Quindi è una cosa serissima, serissima. Non ci aiuta a capire il mistero di Dio. Cioè la questione del bene e del male, pur così fondamentale, perché ripeto, la nostra vita ruota sostanzialmente in larga misura intorno a questo tema: che cosa è bene, che cosa è male. Noi stessi siamo divisi continuamente in questo dilemma etico, dilemma morale, no? Bene, questo dilemma non basta a capire il mistero di Dio, cioè Dio è al di là del bene e del male. È un'affermazione pericolosa quella che ho fatto, che faccio. Ma il fatto che Dio non scelga il buon Esaù, ma scelga il cattivo Giacobbe, dimostra, mi sembra, è anche un seme di conversazione che vi propongo, mi sembra che mi porta a dire questo. Allora Dio è qualche cosa, non dico di ma è oltre questa. Dio è col bene, no, qui è anche col male, capisci? Cioè non puoi rinchiudere Dio in questa categoria, capisci? Cioè allora Dio uguale il bene. Dove c'è il bene c'è Dio, dove non c'è il bene non c'è Dio. No, no, non è così. Lo dimostra Giacobbe, l'elezione di Giacobbe. Perché elezione non vuol dire correzione. Non vuol dire correzione, vuol dire elezione. Sei il mio prediletto. Questo vuol dire elezione. Ti amo più del buon Esaù. Amo più te con tutte le tue malefatte che Esaù con tutte le sue virtù. Mi sono spiegato. Questa è una cosa grossa. È una cosa grossa. È una cosa grossa anche perché, se ci pensate, noi in quanto cristiani o aspiranti cristiani crediamo che Dio, che la massima rivelazione di Dio stia nella croce di Gesù, la quale croce di Gesù è una iniquità suprema, perché è la condanna a morte di un innocente, come minimo. Condannare a morte un innocente è il massimo delitto possibile. Eppure riteniamo che in quel male si nasconda la rivelazione massima di Dio. Si conosce Dio lì meglio che guardando le stelle, il sole, gli astri, il firmamento, meglio che giocando con le categorie di bene e di male, perché lì è il male con la M maiuscola e lì Dio ci chiama, lì Dio parla, lì Dio si rivela. Anche nel grido di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato? No, non ti ho abbandonato, stai realizzando la mia volontà. E quindi ecco perché dicevo che queste categorie di bene e di male, ripeto, così importanti, non le voglio affatto sottovalutare o svilire, eccetera, eccetera, però non bastano a entrare nel mistero di Dio. Secondo me tutto questo discorso di Giacobbe ci vuole portare lì, su una soglia dove ci dobbiamo fermare e ci fermeremo. La soglia, devo dire la parola, sì, della predestinazione. Ci fermiamo lì. Ma dobbiamo arrivare lì. E poi ci fermiamo. Tutto ciò, cari amici e amiche, tutto ciò mi porta a questa considerazione. Perché Dio deve scandalizzarmi? Come mi scandalizza questo Dio qua? Mi deve scandalizzare affinché io, nel segreto dei miei pensieri, sotto sotto, segretamente, non pensi: e se Dio fosse tutta una montatura? Se Dio fosse tutta una costruzione? Sotto sotto, questo tarlo rode da qualche parte. Dio mi scandalizza perché io mi convinca che, anche se non so chi è Dio, una cosa la so: non è una costruzione umana, perché se fosse una costruzione umana non sarebbe quello che è il Dio di Giacobbe, il Dio che sceglie Giacobbe. E guardate che oggi questa idea che Dio sia una costruzione umana, di cui abbiamo bisogno per affrontare i grandi guai della vita e soprattutto il grande guaio della morte. Io ho letto recentemente un libro, non mi ricordo più l'autore, il nome dell'autore, un uomo molto serio, laico, non credente, lui lo dice chiaramente, un libro intitolato Io e Lei. Lei è la morte. E allora dice: prima o poi ci incontreremo, eccetera. Fa tutto un discorso e lui sostiene quello che sosteneva già, tra l'altro, tra i mille, anche il poeta e filosofo romano Lucrezio, il quale sosteneva, come probabilmente sapete, che la paura ha generato gli dèi. La paura della morte, la paura dell'aldilà, la paura di quello che viene dopo, eccetera, eccetera, ha generato gli dèi. Allora tu ti crei una divinità, attraverso questa divinità ti consoli e in qualche maniera affronti con maggiore tranquillità l'incognita, la grande incognita, il grande salto nel buio che è appunto la morte. Nella Bibbia è assolutamente un altro, cioè questo discorso non regge al confronto biblico, perché è nella Bibbia è vero il contrario. Dio viene a disturbarci non a consolarci. Questo è il discorso biblico vero. Pensate al nostro padre Abramo. Dico nostro padre perché così lo chiama l'apostolo Paolo. Abramo, padre dei credenti. Chi era Abramo? Abramo era un uomo tranquillo, sistemato, perfettamente integrato nel suo, ricco, l'ideale, con tutti i vantaggi di una posizione eccellente. Dio gli dice: parti, va, cioè abbandona tutto quello che hai, abbandona la tua famiglia, abbandona il tuo clan, abbandona la tua ricchezza, abbandona la tua terra, abbandona tutto. Cioè Dio viene a disturbare, ti apre una porta sull'ignoto e intanto devi lasciare tutto ciò che hai costruito, che hai fatto, eccetera, eccetera. Quindi quella idea che Dio è una costruzione che io mi faccio affinché mi assicuri la mia esistenza sia più tranquilla, più assicurata, è tutto al contrario. Dio viene a disturbarmi, a farmi uscire dalle sicurezze nelle quali mi trovo. Così questo Dio di Giacobbe ci disturba. Ora leggeremo e vedremo che Esaù vende la sua primogenitura, vende la sua primogenitura e attraverso un colloquio che ora leggeremo, una primogenitura di cui lui nel momento critico in cui si trova, cioè di essere affamato, con una fame tale che gli sembra di morire se non mangia subito qualcosa. Qualche volta ci può succedere anche a noi, anche se dovremmo piuttosto digiunare che mangiare, eccetera, eccetera. Ecco, ma comunque, allora c'è lì il baratto che noi ora esamineremo, ma volevo soltanto dire una cosa, e cioè quando Giacobbe chiede a Esaù: va bene, ti do la minestra, ma tu mi vendi la primogenitura, aggiunge Esaù, risponde: ma a cosa mi serve la primogenitura, dato che ho una fame tale che tra poco muoio se non mangio la mia primogenitura? Possiamo dire noi: non si mangia. E questo mi ha fatto venire in mente un episodio di tanti anni fa. Ero in treno e In treno ci sono, adesso è impossibile perché tutti, no, non si può più parlare in treno, tutti hanno le cose, ma una volta si parlava in treno, sì. Era anche qualche volta piacevole, e mi ricordo questo episodio, che appunto c'era un signore e ci siamo messi a parlare, io ero un ragazzo, avrò avuto 20 anni così, e ero infervorato, si parlava della libertà e io ho tessuto un elogio della libertà in termini un po' romantici, la libertà è la cosa più bella del mondo, abbiamo bisogno della libertà, meglio la libertà che la... eccetera eccetera, e lui mi ha lasciato parlare. A un certo punto non ne poteva più della mia retorica e mi ha interrotto e mi ha detto: la libertà non si mangia. E io allora sono stato, non ho avuto la presenza di spirito di rispondere come Gesù: non di solo pane vive l'uomo. Non ho avuto, sono stato zittito. Ma praticamente è lo stesso discorso che fa qui Esaù: la libertà, la primogenitura non si mangia, la minestra sì. E quindi ecco, allora, dunque, Dio ci deve scandalizzare, ecco, ma non solo. Non solo. E ora non è nel nostro capitolo, ma arriverete al capitolo 32, mi sembra, in cui la elezione di Giacobbe raggiunge il suo compimento, cioè si capisce allora, tempo dopo, molto tempo dopo, si capisce meglio perché Dio ha scelto quel poco di buono che si chiamava Giacobbe, perché quel Giacobbe morirà nella famosa lotta con l'angelo, che è per Giacobbe la sua morte e la sua risurrezione come Israele. Ecco. Quindi questa elezione di Giacobbe non deve essere, secondo me, soltanto vista in quanto tale, diciamo nel tempo breve, ma nel tempo lungo della vita di Giacobbe, che non solo diventa fuggiasco, come appunto vedremo, non solo diventa fuggiasco, cioè fuggiasco ed esule a motivo della benedizione di Dio e della elezione e benedizione di Dio, non solo quello, ma dobbiamo sempre tener conto che quel Giacobbe morirà e risusciterà come un nuovo Giacobbe, che non si chiama più Giacobbe, ma si chiamerà Israele. Ecco, queste sono poche note che io ho messo qui come una specie di introduzione, e ora, se siete d'accordo, direi di leggere il primo, sono tre testi, 25, 19, 34, 27, 1, 45 e 28, 10, 22. Allora, se qualcuno di voi vuole leggere 23, 25, 19, 24, sono riconoscente e ascoltiamo tutti, leggiamo piano, nel senso di nel senso di lasciare che queste parole scendano un po' nel nostro animo, nel nostro cuore. Chi legge? Benissimo.
Questa è la discendenza di Isacco.
Si sente? Io sono mezzo sordo, ma voi siete, avete l'orecchio buono.
Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel l'arameo, da Padan Aram e sorella di Labano l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché ella era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed ella esclamò: se è così, che cosa mi sta accadendo? Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli che erano nel suo grembo. Fin qui, 24.
Capitolo.
Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito. Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: vendimi subito la tua primogenitura. Rispose Esaù: ecco, sto morendo. A che mi serve allora la primogenitura? Giacobbe allora disse: giuramelo subito. Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
Grazie, grazie mille. Allora, c'è qualche commento immediato che vi viene lì per lì, avendo seguito questa lettura?
Non l'ha rubata la primogenitura, l'ha comprata.
Prego?
Non l'ha rubata, l'ha comprata.
L'ha comprata.
L'ha comprata. Non è così cattivo.
Tu lo scambio.
E perché l'avevo disprezzato? Non l'avevo disprezzato niente.
Perché l'avevo disprezzato.
Esaù aveva disprezzato la primogenitura. Perché l'aveva disprezzata?
Beh, perché aveva preferito un piatto di minestra piuttosto che tutto il diritto che la primogenitura gli dava.
Sì,
quindi...
ma qua si fa comprare la primogenitura. Non si può comprare la primogenitura. È per nascita.
Sì, ma appunto lui ce l'aveva per nascita. Ce l'aveva per nascita. Però l'ha ceduta al fratello minore, quello nato dopo, per un piatto di lenticchie. È diventato anche un proverbio, no? Per un piatto di lenticchie, cioè per qualche cosa che vale poco. Che cosa significa questo?
È uno scambio, non è un latrocinio.
Sì, ma è uno scambio, ma Giacobbe approfitta che quello lì c'ha una fame da lupo, e invece di dirgli ma certo, mangia un po' della mia minestra, dividiamo la minestra, no, dice prima di tutto vendimi la tua, dammi, qui dice vendimi, vabbè, non so.
Se fosse stato come Giacobbe avrebbe detto ti regalo la mia pelliccia.
Ecco,
avrei tentato un altro scambio, ma proprio con genitura invece non gli interessava per niente la prima
genitura. Non era possibile nemmeno dal punto di vista del diritto. Il diritto
non ha tentato,
non ha la possibilità di scambiare per carta di tipo.
Ma qui come la spiega il testo è che dice io sto morendo di fame, come si dice, muoio di fame, no? Sto morendo di fame, a cosa mi serve la primogenitura? Perché muoio lo stesso pur essendo primogenito. In questo senso disprezza la primogenitura, che la considera una cosa del tutto secondaria rispetto al fatto di mangiare qualche cosa che è fondamentale. Perché senza pane si muore.
È uno scambio di valori tra un'immediatezza e un dopo.
Ecco.
E quindi il valore in quel momento era la sopravvivenza ed era forte per Esaù. L'altro, cioè, è l'oggi, il domani è lontano.
Molto
bene. Quindi
ben,
sì. È il discorso.
Questo è un bel pensiero. Cioè, è la. Come ha detto lei, cioè io preferisco un uovo oggi meglio di una sì, però uovo e gallina più o meno è la stessa, qui invece no, la primogenitura è qualcosa di, perché ripeto, aveva un peso economico,
certo,
grande, ma anche un coso morale, una cosa, perché era la continuità della famiglia, era garantita dal primogenito, era lui che continuava, e quindi è una cosa grossa. Noi oggi tutti questi pensieri non li abbiamo più, non fanno più parte della nostra cultura, ma allora era sì, sì. Questo è sicuramente, diciamo, un preferire il bene attuale piuttosto che quello futuro.
E anche concreto, perché il mangiare concreto, la primogenitura.
Ecco, e questa è l'altra dimensione. La minestra è qualcosa di concreto, la vedi, la mangi e ti sazi. La primogenitura.
Non sa che cosa ti porta.
Però, e se ci fosse invece anche un altro tipo di valutazione? La primogenitura in fondo è dentro di me, pensa Esaù, potrebbe pensare Esaù, io la porto avanti comunque, per cui che la venda, che la scambi, eccetera, conta poco, io sono colui che sa cacciare, che è gradito del papà, no? Perché si dice che Isacco gradiva molto,
sì,
quello che... Ecco, insomma, l'insieme degli elementi della primogenitura io ce li ho comunque dentro di me, io sono comunque il primogenito, a parte che sia venduta o non venduta, che abbia fame, dà un po' l'idea anche di una situazione molto contingente, molto di una sorta di battuta. Uno arriva stanco dal campo, trova la minestra, dammi la minestra, e quello, ma tieniti quello che vuoi, tant'è, colui che caccia, colui che è forte, colui che la primogenitura ce l'ho dentro di me, comunque siano le cose. Non potrebbe essere qualcosa
quello che deve cambiare, perché vuole sapere che
no, non può. Non può essere così.
No,
non può. Perché? Perché, anche se il ragionamento fila, naturalmente, ma fila per noi, oggi. Cioè, noi oggi ragioniamo giustamente in quei termini lì, ma allora non era così. Difatti, che cosa diciamo? Come Gesù, quando parla del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e non di Esaù. Allora Esaù può dire, ma io sono comunque, sì, tu sì, ma per Dio no, per Dio no. E cioè, allora si capisce, ciascuno di noi può dire, io sono Napoleone, va bene, posso dirlo, eccetera, o posso dire, sono me stesso comunque, indipendentemente dal giudizio altrui, eccetera, eccetera. Però qui, oggettivamente, la cosa è...
c'è il fatto di che tenga i piedi, perché motivo?
Come?
Non ho capito il motivo per cui
c'è Beppe.
Lo spiega Beppe, questo lo spiega Beppe, lui è specialista. No che lo abbia fatto. No, ma ne parlavamo.
Ah, io credo che dobbiamo recuperare quello che abbiamo ascoltato anche nelle lezioni precedenti. Riassumo per non diventare troppo lungo. Ci sono le due tradizioni bibliche, quella profetica rigida che ha dato origine alla tradizione esodica. Quindi la primogenitura non viene dal sangue, ma viene dalla scelta di Dio. E invece quella che dal punto di vista quella dei legami di sangue, per cui noi abbiamo la storia dei patriarchi all'interno della Bibbia, abbiamo visto che in Osea e in Ezechiele quasi quasi non vengono neanche citati, escono ma per parlarne male dei patriarchi, soprattutto di Giacobbe. Io credo, e qui arrivo al dunque, che i primi versetti del capitolo 25 che abbiamo letto, 19-23, quella spiegazione scritturistica che è stata messa lì, è stata una costruzione redazionale per far accettare la figura di Giacobbe all'interno della Bibbia, altrimenti non ci sarebbe mai stata. Cioè il fatto di dire che c'è tutto scritto nella mente di Dio, questa cosa, questo disegno di Dio, fa accettare che Giacobbe poi sia stato così e che alla fine del suo cammino sia stato trasformato anche da Dio. Però il percorso che lui ha fatto dal, chiamiamolo come vogliamo, dal furto della primogenitura fino alla riconciliazione con Giacobbe, che a noi,
con
Esaù, che a noi sembrerebbe tutto una cosa negativa, perché l'ingannatore è quello che ruba, quello che inganna la gente, però c'è questa parte che dovrebbe far accettare la figura e farci capire il perché. C'è un progetto di Dio, un disegno di Dio che fa rientrare questi personaggi all'interno della tradizione biblica, altrimenti avremmo dovuto toglierli.
Sì, però la domanda era sul calcagno.
Il calcagno è ancora dentro in questa spiegazione scritturistica, per dire Dio ha fatto sì che, non lo so, mi viene in mente Sonné che dice, da tutti gli errori umani, dal modo di comportarsi degli uomini, Dio trae quello che serve a lui per portare a termine il suo progetto, che siano sbagliati, giusti, quello che diceva prima il professore. Il fatto di prendere il calcagno è la dimostrazione che già nel seno materno il progetto di Dio si stava realizzando, lui voleva agguantare già la prima scrittura.
Cioè gli tiene il calcagno per passare, per superarlo a sinistra, per superarlo a sinistra, è chiaro, però non ci riesce, ma intanto ha provato. Sì. No, guardate, questo racconto è stupendo. Dal punto di vista letterario è un capolavoro inimitabile, straordinario, però c'è qualche cosa che avreste dovuto notare e invece non avete notato.
Bocciati no,
ma cioè, rimandati a settembre.
No, questa è la questione. Due cose che mi hanno colpito, magari sono un pochino fuori.
Scusi, non ho capito.
Il fatto che anche Rebecca era sterile.
Ah, brava.
Sara, anche lei.
Cosa vuol dire questo?
Esatto, mi stavo chiedendo, anche lei ha la stessa problematica che ha avuto Sara,
sì,
al suo tempo. E l'altra cosa, è vero che Giacobbe porta via la primogenitura, però già subito viene detto che uno viene preferito dal padre e uno viene preferito dalla madre, cioè c'è già un conflitto
tra la famiglia
che comincia già a impostare in un determinato modo questa vicenda, cioè non è una cosa nata solo dai due fratelli.
Ecco, brava. Esatto. Il conflitto non è tra i due fratelli, ma tra qualcosa che precede, che sta altrove, che sta nei genitori, uno ama uno, predilige uno, e dietro i genitori c'è ancora un altro. Quindi è molto importante questa osservazione qua, perché ci fa capire che il conflitto è qualche cosa che trascende i protagonisti, i due protagonisti, è qualche cosa che sta oltre, sopra, a monte. E questa è una grande lezione per noi. Noi dobbiamo sempre andare oltre, guardare oltre, non fermarci al dato bruto, al dato cosiddetto positivo, e che è questo, no? Sì, è questo, è vero, è questo, ma c'è un al di là della storia, c'è un segreto che sta dietro le cose che poi accadono e vediamo appunto il conflitto. E l'altra cosa che lei ha detto molto importante è naturalmente la sterilità. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che questo popolo è creato da Dio sempre di nuovo. Questo vuol dire. Cioè non, il popolo va avanti, questo popolo strano, impossibile, incredibile, incomprensibile, che si chiama popolo ebraico, va avanti perché Dio lo fa andare avanti nella sterilità, cioè non è lui che produce se stesso. Questa è una cosa importantissima, no? Perché è una parabola della Chiesa. Anche la Chiesa non è prodotta da se stessa, non sono le nostre energie spirituali, ma è Dio che continuamente crea la fede, ricrea la fede, una generazione dopo l'altra. Noi non siamo capaci a produrre la fede, la possiamo testimoniare, sì, ma non la possiamo far nascere, lo vediamo con i nostri figli, tanto per non andare lontano. Tante volte proprio i nostri figli sono quelli che non ci seguono nella fede, e anche se cerchiamo di testimoniare come possiamo. Ma cosa vuol dire? Che siamo sterili, anch'io sono sterile, completamente sterile per generare la fede, per generare un credente. È solo Dio che lo può. Credo che sia questo il significato profondo della. E poi si potrebbe ancora aggiungere. Ah, prego.
Volevo chiedere la predilezione di. Perché la predilezione di una donna rispetto alla fede che è stato scelto? La predilezione di Rachele.
Rebecca.
Per il figlio. Che sarà scelto per continuare.
Cioè la domanda è perché Dio predilige questo?
Tra
fede e?
Rebecca.
No, ma no, voglio capire perché sono mezzo sordo.
Perché i due, uno predilige Esaù e lei predilige Giacobbe.
Vabbè, ma quello è chiaro. Perché? È perché Esaù era un cacciatore e a Isacco piaceva la cacciagione, quindi lo preferiva perché gli serviva, gli portava. Ma questo è anche molto umano, diciamo così. Ma anche noi non è che con i nostri figli siamo poi tanto più spirituali, quelli che ci aiutano, preferiamo quelli che ci aiutano o quelli che ci dimenticano, diciamo così. E Giacobbe dice, era un uomo tranquillo che cucinava, evidentemente, faceva un po' di cucina, faceva il letto, teneva in ordine. E quindi Rebecca era tutta felice di avere un aiutante e non portare lei il peso di tutta la tribù. Quindi si capisce, ragioni molto umane, ma lei ha ragione di porre la domanda. Perché uno giustamente dice, ma è proprio quella la ragione? Forse no, forse c'è anche qui un mistero, anche qui un segreto che non si spiega veramente con un argomento. L'argomento uno lo può trovare.
Davanti è quello, facciata è quello.
Ecco, di facciata, brava, di facciata è quello, ma poi dietro che cosa c'è? Che cosa c'è? Ma perché uno si innamora di una donna e non di un'altra? Me lo spiegate voi?
Impossibile.
Impossibile. Dice, ma perché mi piace? Ma perché ti piace? A me non piace per niente, ad esempio. Ma piace a te, ma non piace a me. Dice, è bellissima, ma per te è bellissima, per me. Così, così, eccetera, eccetera. Cioè, non si spiega nulla. Siamo circondati di misteri. C'è Dostoevsky che dice, Dio non ha creato altro che misteri. È vero. È vero, a parte che già noi siamo un mistero a noi stessi, perché io ogni tanto mi dico, scusate se faccio questa nota a piedi pagina, come si usa dire, io mi chiamo Paolo Ricca, va bene, carta d'identità, Paolo Ricca, chi mi ha dato questo nome? Chi? I miei genitori. Mi hanno chiamato Paolo, io non mi sono chiamato Paolo. Il mio cognome è cognome di mio padre, ma io cosa c'entro? Dove sono nato? Come sono nato? Tutto un mistero. No. Se io tolgo tutte queste cose e poi, ma io chi sono? Togli il nome che non me lo sono dato, togli il cognome che non lo sono dato, togli il luogo di nascita che non l'ho scelto io. non sappiamo nulla di noi stessi. Questa è la verità.
Un bambino una volta e rimarrà sempre tutta la vita. Terza elementare alza la mano e dice, ovviamente nella sua innocenza: ma maestro, se io mi chiamo Paolo Rossi, tutti, se discendi alla Medeva, dovrebbero avere lo stesso cognome Rossi che ho io. La risposta era
la risposta
a un bambino.
Che cosa ha dato la maestra? Che cosa ha detto?
Non potevo pensare che dall'arca di Noè mi ha detto che i fratelli erano sposati tra di loro. Punto di domanda, perché quella popolazione enorme partita da qualcosa di piccolo. Io ho detto, non potevo a un bambino di terza dire: siamo diventati tanti e quindi nel mondo ci siamo dispersi e perciò sono nati cognomi. Data su due piedi, aveva 8 anni.
Era soddisfatto o non era soddisfatto?
No, è rimasto così.
Così? Insoddisfatto. Va bene.
E ancora oggi la risposta è che in questo momento stava dicendo lei: chi sono io? Perché lui cercava un'identità. E quindi chi sono? Da dove vengo?
E allora sapete qual è la risposta biblica a questa domanda? Chi sono io? La risposta è: tu sei la tua vocazione, tu sei chiamato, la tua identità è la tua vocazione. Ma sarebbe un bellissimo tema da sviluppare. C'è ancora una cosa che non è stata rilevata, che a me sembrerebbe degna di essere perlomeno menzionata, e cioè che sono due gemelli. E sono due gemelli, cioè si appartengono profondissimamente. Voi avete certamente avuto nella vostra vita a che fare con gemelli e sapete che sono due, anche magari un uomo, una donna, eccetera, però gemelli, c'è un rapporto profondissimo. E questo credo che abbia anche un significato. Mentre i fratelli in una famiglia, uno può essere in un modo e un altro fratello totalmente diverso, pur essendo tutti figli degli stessi genitori, lo sperimentiamo. Invece i gemelli no. I gemelli hanno un rapporto tra di loro che è profondo. Può essere vissuto diversamente, ma è profondo. E allora io credo che questo abbia un significato. E cioè il significato che siamo molto più legati nel fondo, cioè nella radice, adoperiamo pure questa parola, radice, alla radice del mio essere uomo, cioè del mio essere umano, ho un rapporto con l'altro essere umano, chiunque esso sia, molto più profondo di quello che io vivo, di quello che io sento, perché se io vedo uno sconosciuto, tanto più se appartiene a un popolo diverso, una lingua diversa, cultura diversa, razza diversa, eccetera, eccetera, io dico: ma con questo qua non ho niente da spartire. E invece no. E invece, ma allora qui c'è l'altro tema della alienazione dell'uomo rispetto all'altro uomo, della creatura umana rispetto, che dovrebbe essere gemella. Ogni uomo dovrebbe essere per me gemello, e invece non lo è. Sono alienato, c'è una distanza abissale, per cui io vedo questo non mi dice, io sono un altro, appartengo a un altro mondo, un altro mondo. E invece no, è il mio gemello, addirittura, non solo mio fratello. Ecco, qui ci sarebbe anche da elaborare.